siamo sempre di meno. Questo che mi porta a considerare quello che diceva il mio maestro, che molti considerano il buddismo come una porta girevole di un hotel, in cui si può entrare e uscire in qualunque momento. Ormai sono diventato vecchio e ho anche, come sapete, alcuni problemi non secondari, per cui l'anno 21, che penso che poi sarà anche l'ultimo nel quale io potrò concretamente dare insegnamenti, farò così, cioè se una persona frequenta, bene, se dopo tre volte che non frequenta, comunque non frequenterà più, nel senso che un insegnamento del Buddha Dharma, diciamo, utilizzato come un dopolavoro ferroviario, non è proprio nelle mie assolute intenzioni. Non per dire, perché non ho mai chiesto niente, non ho mai parlato di niente, ma faccio grandi sacrifici e nel venire qui, oggi meno di prima, ma c'è stato un momento in cui veramente ho fatto grandi sacrifici. Ma non è che mi interessa il numero delle persone, perché, voglio dire, non ho mai cercato questo tipo di riscontro, quanto il fatto che ci siano persone che ritengono che si possa fare un percorso di questo tipo così, come se si va a giocare a cricket, e non è così esattamente. Va bene. Faremo una breve lezione e una breve meditazione, perciò. La lezione non sarà molto lunga, ma spero che sia molto significativa, perché parte dalle parole del mio maestro, cioè tutto quello che appare è vuoto. Se noi meditassimo a lungo e profondamente su questa affermazione, vedremo quanto corrisponde alla verità assoluta, cioè tutto quello che appare alla nostra osservazione, ed è quello che poi noi vediamo, noi percepiamo, noi in qualche modo filtriamo attraverso i nostri pensieri, attraverso le nostre percezioni, attraverso le nostre sensazioni, attraverso i nostri pregiudizi, preconcetti, condizionamenti, cristallizzazioni. Tutto quello, insomma, che appare è vuoto, cioè privo di un'esistenza intrinseca, e naturalmente è legato il suo significato soltanto a un valore attributivo. Vale a dire, io dico che questa è la persona che amo, questa è la persona che non amo, questa è la persona che odio, questa è la persona che invece per la quale ho un affetto incredibile, questo oggetto mi piace tantissimo, quest'altro mi fa proprio schifo, questa casa è bruttissima oppure questa casa è bellissima, in base proprio a tutta una serie di parametri che sono nient'altro frutto di fattori educativi, o peggio che mai di errori o difetti proprio nella logica nel percepire e nel sentire le cose. Perciò, siccome tutto è vuoto, ovviamente tutto è vuoto perché non ha un'esistenza intrinseca. E questo perché? Perché ha bisogno di qualche cosa d'altro che giustifichi, per giustificare la sua esistenza. Cioè il pane non ha un'esistenza intrinseca perché per esistere ha bisogno della farina, per non dire del lievito, per non dire dell'acqua, e diciamo la stessa farina per esistere ha bisogno del chicco di grano, il chicco di grano ha bisogno appunto della terra e tutto quanto voi volete. Cioè vale a dire, tutto essendo legato a fattori di interdipendenza per i quali ogni cosa esiste non di per se stessa, non ha un'essenza, un'esistenza intrinseca appunto, ma è legata sempre a qualche cosa che questa esistenza, da cui questa esistenza viene assicurata. In poche parole, non c'è nulla che sia un'essenza. Se noi vogliamo dire nella tradizione giudaico-cristiana, l'unica essenza può essere, ecco, non so, Dio. Ecco, Dio è qualche cosa di assiomatico, di presupposto per tale, per dire Dio esiste e Dio ha in sé tutte le caratteristiche per essere Dio. E non c'è nulla che giustifichi l'esistenza di Dio se non Dio stesso. Naturalmente, voi capite, è un'affermazione assiomatica, cioè un'affermazione che permette solo un approccio fideistico, vale a dire o credi o non credi. Io rispetto pienamente, naturalmente, questo tipo di dottrina, ma non è la nostra dottrina o la mia dottrina, nel senso che la nostra dottrina è fondata sempre sulle spiegazioni razionali, è fondata sempre sulla logica matematica, è fondata sì su assiomi, come la stessa matematica è fondata, ma assiomi che hanno bisogno di spiegazioni e di dimostrazioni che siano valide. Non è che basta, non so, fare l'affermazione che fece a suo tempo Papa Wojtyła, per dire, quando andarono gli astrofisici a colloquio durante un congresso mondiale a Roma, disse: indagate su tutto quello che volete e siete benvenuti, la vostra dottrina è benvenuta, i vostri osservazioni sono benvenute, ma purché non indagate su chi ha fatto questo universo, quello l'ha fatto Dio, e lì ci fermiamo. Ovviamente è un'affermazione che io rispetto, ma che ovviamente non dimostra nulla, non dimostra assolutamente nulla. È un'affermazione che va accettata o va respinta. La nostra invece dottrina è fondata solamente sulla logica matematica, che non è detto che sia per forza una logica razionale, che sia soltanto la parte razionale di noi che deve sposare questa dottrina, perché molta della nostra dottrina è fondata anche sull'intelligenza emotiva. Però certamente non esiste nessuna cosa in questo universo che noi osserviamo che abbia un'essenza, perché appunto i difetti peggiori che possano esistere per una persona che abbia volontà di seguire un iter di purificazione mentale sono l'eternalismo, appunto quello di cui parlavo prima, e il nihilismo o nichilismo, che dir si voglia, cioè l'essenza assoluta o il niente assoluto. Tutte queste due cose non hanno dal nostro punto di vista nessuna ragione d'essere. Per cui tutto quello che noi osserviamo, ripeto, è vuoto, cioè privo di esistenza intrinseca. Questo fa sì che dobbiamo essere sempre fortemente cauti nel giudizio. Quando noi siamo innamorati di una persona, quando abbiamo una totale affidamento in un'altra persona, quando diciamo questo amico è una persona meravigliosa, il migliore del mondo, quando diciamo quella persona è un reietto, il peggiore del mondo, bisogna stare estremamente attenti, perché naturalmente tutto è transitorio, tutto deve finire, tutto cambia. E naturalmente oggi vediamo quella persona in un certo modo, quel partito politico in un certo modo, e poi successivamente cambiamo completamente idea. E cambiare idea non significa solo cambiare idea, significa che quella cosa in sé, e non lo sapevamo, peggio per noi, era vuota. Non è che avesse un significato intrinseco, non è che per dire il comunismo avesse un significato intrinseco. Supponiamo eravamo comunisti tanto da fare anni e anni di carcere e magari siamo passati all'estremo opposto, all'estrema destra. Non è un discorso naturalmente politico, ma è questione del fatto che nell'estrema destra, nel comunismo, hanno un'essenza propria. Sono filtrati attraverso il nostro modo d'essere, il nostro modo di essere stati educati, il nostro modo di pensare, i nostri appunto pensieri, per cui naturalmente vediamo le cose non per quello che sono, ma per quello che ne pensiamo. Quando eravamo giovani ci andava bene quello, adesso naturalmente non ci va più bene, siamo esattamente al contrario, ma perché nessuna delle cose esisteva di essenza propria, così come non esisteva la ragazza per la quale non abbiamo dormito 25 mesi, oppure quell'idea di diventare professore di lettere o medico o professore universitario per il quale abbiamo tanto lottato nella nostra vita. E poi ci è apparso per quello che era, vuoto di esistenza intrinseca, cioè una cosa che aveva il valore solamente attributivo, il valore che noi gli davamo o siamo capaci di dare in qualunque momento alle cose. Se vedessimo le cose come sono, appunto lontano da ogni valore intrinseco, ma solo dotato di valore attributivo, allora tutto non ci farebbe soffrire, perché non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà. Ovviamente, se quella ragazza era il centro dell'universo, mi lascia quella ragazza, mi crolla il centro dell'universo, e senza il centro dell'universo ovviamente tutto crolla, perché tutto si regge sul centro. Ed è chiaro che non è vero che fosse quella ragazza, ma il giorno che l'ho creduto era proprio così, perché la disgrazia è che il nostro cervello, come ho detto mille volte, sino alla noia, ma lo ripeterò sino alla noia, non crede vero ciò che è vero, ma crede vero ciò che lui crede vero. E perciò questo potrebbe essere profondamente erroneo. Se fossimo sempre cauti nel giudizio, se fossimo saggi, applicassimo sempre la dottrina della via di mezzo, la madre amica, allora naturalmente saremo sempre equidistanti da posizioni estremiste e non ci faremo attraverso l'ignoranza, che appunto è la base della non conoscenza dei fenomeni, non ci faremo traviare da decine di cose nelle quali noi abbiamo creduto, in decine di situazioni sbagliate nelle quali ci siamo messi, in decine di difficoltà che incontriamo ogni giorno. Perciò il primo punto della nostra dottrina deve essere sempre che niente è come appare, niente è come appare. E niente è come appare significa che essendo tutto vuoto, l'apparenza inganna naturalmente. Io mi ricordo sempre, ho studiato all'Università di Parigi e nell'ospedale Claude Bernard Bichat, che è l'ospedale di insegnamento di Parigi, a Paris 8, c'era una scalinata del 1800, voglio dire, una cosa imponente, alla fine della quale in alto era scritta una frase a caratteri cubitali, veramente una cosa imponente, tratta dal Tartuffe di Molière, un'opera di Molière, che però è una frase proprio buddista. E diceva: le plus souvent l'apparence déçoit, diceva il più sovente l'apparenza inganna, e non bisogna mai giudicare solo da quello che si vede. E questo è un grande insegnamento, prima di tutto per un medico naturalmente, ma ovviamente per ogni essere umano che ha la ventura di capitare in questo mondo. Perciò il principio primo è che niente come appare, ma a cui deve seguire un altro principio, che è insieme a questo il fondamento della dottrina, è che niente è per sempre. E di conseguenza, siccome esiste la legge dell'impermanenza, bisogna sempre non legarsi alle cose e alle persone in un rapporto indissolubile che appunto non esiste, perché non esiste un sé, non esiste niente che sia oggettivizzabile, obiettivizzabile se preferite. Naturalmente non bisogna legarsi profondamente a qualche cosa che naturalmente cambia e che naturalmente ci farà soffrire nel suo cambiamento. E perciò noi dobbiamo capire che tutto è qualche cosa di transitorio, tutto deve finire, il nostro stare in questo mondo, in questo universo è un ciclo, il ciclo della nascita e della morte, e che dobbiamo, visto che siamo in questo mondo, accettarlo di per sé e capire che niente per sempre, compresa la vita, è che dobbiamo sfruttare la nostra vita, avendo avuto la fortuna di conoscere il Dharma e la capacità che ha il Dharma di dare la vera interpretazione delle cose, naturalmente sfruttare questa nostra fragile breve vita per la conoscenza approfondita del Dharma, la pratica del Dharma attraverso lo duplice sentiero, di cui, come sapete, uno dei fondamenti, ma non il solo, è la meditazione e la visualizzazione. Ma come capite, il primo principio di questa via del duplice sentiero è retta via, è retto pensiero, è retto comportamento, perché altrimenti è inutile praticare meditazione e visualizzazione, che la posso applicare anche per lanciare missili nucleari contro un altro paese. E cioè, voglio dire, non è che la meditazione o la visualizzazione siano di per sé buone, perché non c'è niente di veramente buono o cattivo intrinsecamente. Chiaro che sul mondo convenzionale le cose sono diverse, perché certo ci sono cose estremamente cattive, però nella mente, voglio dire, non c'è niente di intrinsecamente cattivo o buono, perché tutto in sé nasce innocente. È quello che avviene dopo che lo trasforma e lo fa diventare buono o cattivo. Tanto che il mio maestro, che era molto saggio, diceva che se uno fa il male, fa molto il male, ma è cosciente di fare il male, c'è un po' di buono nel suo cuore. Perché significa che un giorno la luce naturale della mente, la consapevolezza mentale, farà capolino nella sua mente e probabilmente gli permetterà, visto che lui sa che è male, di modificare quel male in bene. Ma lui diceva anche che se uno fa il bene ed è orgogliosamente convinto sempre di fare il bene, c'è un po' di male nel suo cuore. Perché naturalmente crede di fare il bene e non c'è una persona che possa fare solo il bene. Non esiste in questo mondo nessuno che possa fare solo il bene. Perché tutto è dentro di noi. Il rosso, il nero, il bianco, il giallo, la malvagità, la bontà, la dolcezza, la violenza, la gentilezza. È tutto dentro di noi, in un costante processo di trasformazione. Dobbiamo naturalmente vigilare su noi stessi, modulare le emozioni in maniera da riuscire a, tra virgolette, controllarle, perché non siano esse a controllare noi, non siano esse a controllare noi. Concludo questa breve lezione su una cosa che mi ha molto colpito quando per la prima volta ne venni a conoscenza. È una cosa che non c'entra nulla col buddismo, non c'entra nulla con niente di quello che ho sempre insegnato, c'entra però con una cosa alla quale io sono profondamente legato, cioè l'astrofisica. E voi direte, beh, cosa c'entra l'astrofisica? Bene, adesso che ve lo racconterò lo capirete. Ora, noi, sebbene possano sembrare, vedendo la nostra natura di Brutti e Natroccoli, siamo fatti di polvere di stelle, polvere di stelle. Vi assicuro che non c'è atomo del nostro corpo che non si sia formato all'interno delle stelle. Non tutti gli atomi si sono formati dentro una stella, ma la stella stessa si è formata appunto a causa del Big Bang, per cui la stella porta in sé il retaggio del Big Bang, ma non arriva questo Big Bang a dare che pochi elementi alla stella, e la stella trasforma dentro se stessa, è una questa supernova di tipo 2A si chiama, un tipo di supernova particolare che è circa 8-10 volte una massa solare, e che la nostra vera madre, quando avete letto le bellissime poesie del sole come il nostro padre, ci dà la vita, mantiene la vita, dà calore, luce a questo mondo, tutto vero, ma non è il nostro padre, è uno che si è spacciato per padre, ma non è lui il nostro padre. Il nostro padre non è uno padre ma una madre, è una stella di miliardi di anni fa, ormai scomparsa, non esiste più, perché noi siamo in questo mondo per l'esplosione di questa stella. Ora, è difficile spiegare questo, ma comunque diciamo che la stella produce la sua energia bruciando del carburante nucleare, massimamente l'idrogeno. E naturalmente questo idrogeno fa sì che la stella sia mantenuta espansa e contrasti la forza di gravità che tende a comprimerla. E c'è a un certo punto una situazione di equilibrio che può durare anche miliardi di anni, in cui la stella è in questa situazione di equilibrio. Cioè c'è la fusione nucleare che tende a far espandere la stella all'esterno e la gravità che comprime. A un certo punto, siccome niente è per sempre, come abbiamo detto prima, succede che il carburante si esaurisce, l'idrogeno. E allora la stella cerca di recuperare questa cosa fondendo due atomi di idrogeno, formando un atomo di elio, che è un elemento più pesante. Dall'elio poi, senza farla troppo lunga, non mantiene a lungo questa consistenza, si arriva a formare l'ossigeno, poi il carbonio, dal carbonio si forma appunto il magnesio, e alla fine di questo passaggio si forma il ferro. Ecco, il ferro fa sì che la stella si fermi, non produce più nulla, perché naturalmente il ferro è una sostanza tale per cui la stella consuma tantissimo per cercare di fonderlo, ma non restituisce nessuna energia al ferro. Il ferro si succhia tutto quello che la stella spende per fonderlo, ne fonde un po', però non restituisce nulla di energia, talché a un certo punto, non avendo più energia per espandersi, la gravità prende il sopravvento e collassa la stella, che a un certo punto esplode in una esplosione spaventosa, una cosa di inaudita violenza. Pensate che in un solo minuto produce più energia di quanto il Sole ne produce in 10 miliardi di anni di vita, per cui è una cosa impensabile dal nostro punto di vista. Ecco, in quel momento il ferro fonde e produce poi tutti gli altri elementi più pesanti della catena, che sono appunto lo zinco che serve alle nostre cellule immunitarie, il calcio delle nostre ossa, il rame per la Statua della Libertà, l'anello delle nostre fedi nuziali, che posso dire, e tantissimi altri componenti del nostro corpo, ma lo stesso ferro appunto dell'emoglobina. E stavo facendo questa considerazione quando da ragazzo in un libro tedesco trovai questa spiegazione così, così chiara di questo fenomeno che nessuno allora conosceva e mi misi a ridere e dico: accidenti, tutti i nostri dolori, tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre angosce, la ragazza che ci lascia con sguardo freddo e tanta malagrazia, il ragazzo che ti mette incinta e ti abbandona da sola, quell'altro che ti uccide per una rapina, tutto questo accade solo perché la stella non è riuscita a fondere il ferro. Ma è incredibile. Se fosse riuscita a fondere il ferro, non saremmo qui. Siamo qui per una pura casualità.
È il caso.
È il karma della stella.
È il caso, il karma della stella.
È un caso, diciamo così, ma tutto è un caso. È tutto un caso. Anche quello per cui noi siamo e pensiamo è un caso. Le scelte che facciamo sono un caso. Credetemi che quando dobbiamo scegliere, sono certe le scelte che noi facciamo. Facciamo una scelta che non è quasi mai completamente quella che avremmo voluto fare. Ne parleremo un giorno. Però quello che conta, voglio dire, è pensare che cos'è questo mondo. Noi non ne capiamo veramente la realtà dei fenomeni, perché non riusciamo a penetrare quello che è la vera natura di essi. Abbiamo soltanto un barlume di luce, accontentiamoci e non commettiamo l'errore che faceva il soldato attaccato dai parti, che vedeva la freccia e diceva: ahimè, tapino, sto morendo, chi è che ha fatto questa freccia, ma perché proprio a me? E queste belle piume colorate, chi le ha colorate, mentre il sangue fluisce, la vita va via. Non stiamo troppo a sottilizzare, voglio dire, ma chiamiamo il medico, o se siamo capaci noi stessi, tiriamo la freccia, tamponiamo la ferita e continuiamo la battaglia. Insomma, c'è poco tempo da perdere. Facciamo una breve meditazione di 5 minuti sulla concentrazione univoca su un punto. Non dico più respiro, perché naturalmente voi sapete che basta la concentrazione univoca su un punto. Gli ultimi test fatti dall'Università di Wisconsin-Madison hanno dimostrato che bastano 5 minuti al giorno, pensate, di questa tecnica per migliorare le performance mentali, comprese quelle della memoria, e per ottenere un certo grado di calma. Voi pensate, quando andiamo avanti, e oltre questo pratichiamo una meditazione vipassana, oppure quella che faremo appunto l'altra settimana ancora, perché la prossima settimana è festa del 25 aprile, e non è l'altra ancora, l'1 maggio, vero?
Il 1 maggio viene lunedì,
perciò il 2 è cosa. Benissimo. Perciò fate questo indipendentemente dalla vostra fede nella dottrina del dominato, perché essa porta benefici che sono chiarissimi ormai agli occhi di tutti, tanto che ad esempio io sono in contatto con 3 o 4 direttori di struttura di ospedali, i quali mi hanno chiesto se posso fare lezioni di mindfulness, di meditazione finalizzata alla riduzione di conflitti che si verificano spessissimo tra gli operatori di un servizio d'emergenza negli ospedali, in maniera che prima del briefing che si fa per discutere il caso clinico ci siano 10 minuti dedicati a un briefing di meditazione, come ormai viene praticato nell'università di Wisconsin-Madison, nell'università di Berkeley e in tante altre università americane. Per cui, voglio dire, quello che è stato insegnato dal nostro maestro Siddhartha Gautama ancora oggi dà i suoi frutti. Facciamo in perfetto silenzio 5 minuti, poi sarà Angela che controllerà il tempo e riaccenderà le luci, senza nessun'altra parola. Le posizioni le conoscete e tutto il resto lo sapete. continuate a praticare la meditazione concentrativa a casa, poi il giorno 2 maggio faremo la di nuovo cominceremo la meditazione tantrica con visualizzazione, perché appunto, come voi sapete, dal 19, 20 e 21 siamo impegnati nel ritiro residenziale con Geshe Thachin. Buonanotte.
Thank you.